eccoci qua, eccoci ragazzi.
Qua, come se ne va, Fabrizio De André?
Eccoci qua, grande, grande set, ottimo.
Grande,
meraviglioso lui,
meraviglioso,
assoluta,
sì. Meraviglioso.
Eccoci qua, ragazzi, mai siete stati super puntuali, proprio. I svizzeri si fanno un baffo.
Mamma mia, non me la
salutiamo i svizzeri, si ascoltano anche svizzero in Lugano. Giulio, salutiamo gli svizzeri.
Salutiamo gli svizzeri.
Appunto. Ben trovati, Nicola.
Beh, che bello, finalmente un po' di ospiti. Un po' di ospiti.
Un po' piena questa stanza.
Un po' piena.
Bello. Con il Covid erano un po' calati. Gli ospiti, no?
Già, adesso stiamo riprendendo. Bene, bene. Li presentiamo subito.
Bentornati da Nicola e da?
Da Giacomo. Prima di tutto ci presentiamo
noi. Noi ci possiamo ascoltare. Vi siamo finalmente
radiofonica, l'unico con la ph.com.
Fino ai 22.
Fino ai 22, puntuali.
Vedete, grande fratello, poi fino ai 22.
Adesso state un po' con noi.
Infatti.
Diamo un po' di...
Ah, una tappa di tu, perché sennò può essere...
Sì, la prima... Sì, sì, volentieri.
Cioè, non perché mi sbaglio, ma non mi capiscono forse. Quindi
però, anche perché abbiamo cenato insieme, quindi c'è stata la possibilità di farci confrontare.
Ok,
e prima di tutto Milena, che è la referente regionale dell'Umbria per quanto riguarda il comitato Fibromialgici Uniti Italiani, nonché CFU, è la sigla, l'acronimo, d'accordo? Accompagnata da Veronica. Vuoi aggiungere qualcosa, Milena? Intanto
ha detto bene?
Sì, intanto ha detto bene.
Ben trovati, grazie per essere venuti.
E vi ringraziamo dell'invito. E un saluto da parte di tutto lo staff nazionale, di tutti, del direttivo, e della presidente Barbara Suzzi, del vicepresidente Catabugli e di Sabrina Albanesi, la collega che si occupa dei rapporti istituzionali.
Okay. Tant'è vero che hai detto che ci saranno diverse persone, appunto, che stanno ascoltando benissimo.
Sì, sì.
È alle 9:30
abbiamo un collegamento
molto
proprio
importante
con la presidente.
Sì.
È un onore.
Attenzione, perché dedicheremo un po' di tempo, no? al dialogo, al confronto con lei, con la presidente. Sarà un piacere. Quindi ben arrivati.
A voi.
Ben arrivati,
grazie a voi.
E poi dall'altra
e invece
parte...
un amico che ritorna per presentare proprio una cosa che ha scritto, quindi è un libro, già vi ho spoilerato, no? Di che si tratta. Ben trovato Roberto Tabocchi, ciao Roby.
Grazie dell'invito.
Ben arrivato.
Che hai portato con te a vicepresidente della Vice Magione, quindi presenta tu, perché sennò mi sbaglio con il nome, mi sembra che tu non ti sbagli. Chi hai portato con te?
Se facciamo presentare da
lei.
Buonasera a tutti, io sono Giulia, la
ciao,
vicepresidente.
Ben trovata.
Dell'associazione.
Grazie per essere venuti. E tu hai portato oggi stasera qui da noi per presentarlo un libro che racchiude tante cose, tanti significati. 50 anni in due colori,
sì.
La storia di Avis a Magione dal 1971, perché è l'anno in cui è partita, no?
Esatto. Quest'anno infatti festeggiamo i 50 anni dalla nascita dell'associazione. E quindi abbiamo voluto festeggiare questa ricorrenza con una serie di eventi, tra cui anche questo libro, insomma, ecco, che ho scritto facendo una ricerca documentale sugli archivi nostri, anche su qualche archivio personale degli ex presidenti che mi hanno permesso di, o comunque degli ex volontari che mi hanno permesso di accedere. E quindi ecco, poi magari lo possiamo vedere un po' più sul dettaglio. C'è una parte storica che ripercorre proprio la storia dell'associazione, ci sono i contributi dei presidenti che si sono succeduti, quindi parlano degli eventi, delle cose che sono successe anche dal proprio punto di vista, e poi c'è tutta una sezione sui
fotografica,
fotografica, documentale, e anche sulle statistiche, donazioni e donatori di tutti gli anni dal 71 ad oggi.
Sì, vedete le date, delle foto in bianco e nero, e vedendo le date, no, fa impressione un po', perché quanto tempo.
Tanti anni, ci regalerai qualche perla, ok, durante il corso della trasmissione.
Andiamo
quindi
con
mandiamo
la canzone,
questa è la scelta Giulia.
La canzone nostri ospiti, diciamo.
Giulia, visto che io ce la vedo bene, puoi presentarcela tu, così almeno mi togli dall'imbarazzo di presentarla io.
Allora, io presento quella che per me è una delle artiste che più mi piacciono negli ultimi anni,
The
Florence, dei Florence and the Machine, in questa veste con Dog Days Are Over.
Ok, a tra poco, grande Giulia.
Grazie.
A dopo.
Dove non c'è luna nera di falde amare, che passano le bare.
Aduna tra Miranda, Aduna.
Ma la moglie di Hans.
Coming to water, stuck still, no turning back.
Hit around the corner.
Eccoci qua,
eccoci,
siamo
qua ragazzi, nuovo in diretta Radiofonica Web, finalmente tu su Radiofonica www.radiofonica.com, è scritto sempre.
Bello, interessante, mi piaceva questa musica, sì, qualche disguido tecnico, però siamo ripartiti, ci stava, ancora c'era De André sotto.
Sì, bene. Sentite André non è male,
Non è male però,
da chi partiamo? Ci siamo divisi stasera i compiti, no?
Sì, tocca a te allora, vai.
Partiamo con...
Sì, sì,
e poi ti lascio...
Ok, vai.
Allora, vabbè, prima domanda ti faccio immediata, già un po' ci hai detto prima, no? Però... Ma è una storia lunga, la 71 in poi, quindi a chiudere secoli da vivere. Come ti è venuta l'idea di fare questo libro, di scrivere questo libro e creare questo libro?
Ma allora, il fatto che comunque questa era una ricorrenza speciale da festeggiare, sicuramente è stata la cosa che più mi ha stimolato a farlo. Anche questa situazione che si è creata col Covid, l'impossibilità di fare delle feste in presenza come avremmo voluto, magari ecco, con un grande pranzo per i donatori, per le altre sezioni, sfilate, tutte cose che non siamo riusciti a fare, che speriamo di recuperare il prossimo anno, però abbiamo pensato comunque che tra virgolette sostituirle con una pubblicazione di questo genere che ripercorre la storia dell'associazione ma anche la storia del paese, perché qui come abbiamo detto ci sono tante foto anche dannata degli anni 70-80 dove si vedono volti, persone che hanno fatto la storia di Magione, adesso al di là al di là dell'associazione
ci siamo anche noi
e ci siete anche voi, ci sono foto di tanti eventi che abbiamo fatto più o meno recenti, anche alcune visite radiofonica. E quindi ecco, questa è stata un po', la miccia che poi mi ha fatto pensare di scrivere questo libro, anche perché comunque io fin da piccolo sono un appassionato di scrittura, di ricerca comunque documentale, per hobby faccio anche il giornalista sportivo da un po' di anni, scrivo di pallavolo per la SIR, sì, e quindi ecco, è venuto tutto molto naturale con queste premesse.
Perché in due colori?
Allora, il titolo, sì, possiamo dire sia il titolo che il sottotitolo, possiamo spiegare un attimo. Dunque, 50 anni in due colori, come poi si vede anche dai colori,
sì,
sulla copertina,
sono
il rosso e il giallo,
che sono
semplicemente richiami a rosso sangue e a giallo plasma, quindi questo è diciamo il significato del titolo. Poi il sottotitolo, la storia di Avis a Magione dal 1971, anche questo non è casuale, comunque non abbiamo scritto la storia di Avis Magione dal 1971, ma la storia di Avis a Magione, perché Avis va comunque interpretata come un'associazione ad ampio raggio, come un'associazione nazionale e regionale, e la storia di questa associazione a Magione è raccolta in questo libro.
La storia di un'associazione
è importante sottolineare il fatto che comunque siamo
una
comunità a 360 gradi.
Sbirciando vedo, adesso mi è capitata una poesia,
sì,
in dialetto, bellissima, quindi ci sono aspetti culturali che
sì,
rende ancora più interessante
anni,
la lettura del libro.
Sì, ci sono due poesie scritte da un nostro amico che si chiama Eric Corsini negli ultimi anni, che ha scritto due poesie in dialetto magionese, che si chiamano Il sangue e donazione.
Non ti chiedo di leggerla, non ti, però no, se volessi farlo tu o Giulia, visto no,
perché Giulia poi è la vicepresidente.
Il sangue e donazione, hai detto.
Sì, il sangue e donazione, sì, che tra l'altro abbiamo stampato ed esposto anche al centro trasfusionale di Perugia, quindi e anche al centro raccolta di Passignano, quindi anche i donatori quando vanno a donare, non solo quelli di Magione ma di tutte le Avis che vanno a questi centri di raccolta, le trovano, e comunque è un momento simpatico che...
Perché Roberto, tu dici, io l'ho scritto perché a me piace scrivere,
sì,
ho sempre provato il piacere di scrivere,
sì,
quindi
sì,
avendo queste perle, no, che ti arrivano così, immagino, sì, che sia ancora più entusiasmante per te poterle,
sì,
indicare.
Ma ecco, riprendere dei documenti vecchi, riaprire gli armadi, ritrovare foto, tanto. Comunque parlare anche, per esempio sono andato a casa di ex presidenti, magari anche un po' anziani, parlando, intervistandoli.
E intervistati, quindi.
Sì, anche intervistandoli, ecco, sicuramente è stato molto bello, sia la ricerca che la scrittura, è una cosa che mi ha dato parecchio piacere, insomma.
Ma senti, e puoi condividere con noi anche con gli ascoltatori, no? Se c'è un'emozione particolare che ti sei vissuto, soprattutto sia negli archivi ma anche intervistando queste persone che hanno fatto, fanno parte della storia appunto dell'Avis, ma, di Magione.
Ma sicuramente,
c'è qualcosa che ci puoi raccontare, che sì, condividere?
Sì, no, ma sicuramente, ecco, è stato, sono stati tutti dei momenti molto importanti, parlare con loro. Ecco, il presidente più anziano che è ancora in vita, per esempio, Mariano Sportoletti, insomma, sono andato a casa sua, ci ho parlato, una persona abbastanza anziana, insomma. È stato emozionante anche parlare con un altro presidente che c'è stato tanti anni, che è Edoardo Carletti, che è una delle persone che mi ha più avvicinato all'Avis, anche perché lui aveva una barberia e io ero un suo cliente da piccolo, ed è lì, insomma, che quando ero ancora piccolo, non avevo neanche 18 anni, ho sentito parlare di Avis per la prima volta. E però, ecco, li voglio ricordare tutti, anche Marco Rigucci, che era presidente quando ho iniziato a donare, poi Matteo Giannetti, che è un amico ancora prima di un collega di Avis, ecco, siamo grandi amici.
Ah, interessante, quindi il barbiere in barberia praticamente si sta
era in sostanza, era un punto di informazioni che lui faceva, ecco,
una vita poi
cercava di coinvolgere i ragazzi.
Sì, sì, assolutamente. E poi, ecco, anche un altro presidente, che anche lui è un amico, ancora fa parte del nostro consiglio, Ivano Locchi, e quindi, ecco, anche lui è una persona che ancora ci è vicino e ci aiuta molto.
Goya, vuoi aggiungere qualcosa? Tu hai letto questo libro, hai già Roberto l'ha scritto, ma tu già hai soldato alla fine o ancora devi finire di leggere?
Ancora devo finire di leggere.
Ti interroghiamo, fino a che pagina sei arrivata? Vediamo un po', che adesso ti interroghiamo. Che c'è giù?
Che aggiungo come impressione da lettrice, poi passiamo a...
Allora, sicuramente questo è il libro che raccoglie un po' quella che è l'identità che si è formata di Avis, come abbiamo detto, del territorio di Magione. Poi a me piace molto il fatto che sia composto da tante foto. Io sì, sono
anche articoli di giornale, no?
Articoli, dati. Esatto, cioè fonti visive, documenti.
Sì.
Poi io sono personalmente appassionata di fotografia, quindi legare un libro a una raccolta di foto significa dare anche un qualcosa di visivo,
sì,
no? Che è immediato. E poi vedere i volti delle persone che compongono, insomma, anche Avis, cioè non siamo solo noi del consiglio, no, ma sono tutti i donatori, tutti coloro che gravitano intorno all'associazione, al SIT, all'ospedale e così
tanti,
via, e alle persone a cui va, alla fine, a cui è rivolta la donazione, che sono tantissime.
Qui c'è anche la storia di vita di persone, no? È un libro che chiude.
E io ho una domanda, ma avete avuto dei suggerimenti, un aiuto per capire come crearlo? Infatti vedo tante fotografie, che è bellissimo, a colori, a documenti, cioè, come si diceva, interviste, insomma, una bella idea.
Ma allora, come struttura è stato pensato in autonomia. Ci sono, come vi dicevo prima, dei contributi degli ex presidenti, delle pagine scritte comunque da ciascuno degli ex presidenti, e in particolare l'unico presidente che è scomparso, tra l'altro è stato il primo presidente, uno dei fondatori, che è Giuseppe Riganelli, il contributo è stato scritto da suo figlio Giovanni, ecco, quindi questa, diciamo, è la sezione dove ci sono i contributi scritti direttamente da altre persone, quindi in particolar modo ricordiamo diciamo questa parte scritta dal figlio del fondatore.
Ma sì, più o meno effettuata il 5 agosto dell'82, giusto?
Questo è Marco Rigucci, ex presidente.
E poi vede anche dei dati in bianco e nero, no?
Sì, cioè, abbiamo ritrovato anche alcune schede, programmi di Lubiane.
Del 1983 addirittura, cioè
sì, c'è anche la scheda di donatore del nostro sacerdote, lo Stefano, che salutiamo.
Beh, è ricordare vita, dicevo, anche appunto contributi, persone che poi all'interno di Magione hanno fondato una realtà importante, quindi benvengano
aspetta,
testimonianze come la sua.
Ah sì, ma questa immagine, tu parlavi di fotografia, sì,
allora,
fantastica, che sta sul retro, mi sono fermato, peccato che gli ascoltatori non possono vederla, però Giulia, visto che parli di fotografia,
una metà di
colori, è chiaro,
allora noi abbiamo ormai consuetudine colorare, illuminare la Torre di Magione, la Torre dei Lombardi di Magione, simbolo del paese, con i nostri colori durante delle occasioni speciali, e questa nel caso della del retro della copertina del libro, si vede la, quella torre illuminata di giallo.
Puoi descrivere agli ascoltatori che non la vedono, almeno così.
Questa è una bellissima foto di Lorenzo, di Lorenzo Dogana, che è un fotografo di Magione, è bravissimo, e che è un amico, ecco, che ha realizzato anche la foto in copertina.
E la foto notturna, retro, no?
Una notturna, quindi che ritrae la... la torre dei Lombardi illuminata di giallo e la luna invece che è parzialmente si vede nel cielo illuminata un po' di arancione, di rosso, arancione. Bellissima, sì.
E richiama il titolo chiaramente.
Esatto, i due colori, fantastico.
Bene, grazie. E andiamo con
la musica e poi grazie, Veronica Miana iniziamo ad interrogare, tanto hanno studiato, quindi
adesso su richiesta
non
di Roberto
state prima di venire qua,
sì. Ok, Sting, English Man in New York,
giusto?
A dopo. Eccoci qua
ragazzi,
siamo ritornati,
grande Sting, vediamo la canzone già.
English Man in New York. Bene.
Adesso cambiamo.
Sì, tocca a me. Io ci ho pensato un attimo, in effetti dobbiamo soffermarci, dare tante informazioni sul discorso della fibromialgia. E lì, da lì non ci dobbiamo muovere, se no è troppo nebuloso. Dobbiamo dare, per chi ci sta ascoltando, informazioni. Perché anche Roberto prima ha fatto una domanda su ma com'è che funziona? È normale? Chi ne sa un po', forse appunto dobbiamo scendere un po' nello specifico.
Aggiungo questo.
Quindi, vai. Milena, tocca a te come referente regionale dell'Umbria.
Pensa un attimo che cos'è a questa realtà, no? E poi entriamo
nello specifico,
nel cuore. Però...
Vado. Allora, buonasera e intanto ribadisco i miei ringraziamenti per l'invito. E chi siamo? Noi siamo un comitato nato il 7 maggio del 2016 e siamo il primo comitato in Italia, se non l'unico, formato da malati e malate fibromialgiche. Questo comitato è stata un'idea della nostra presidente e non guerriera, anzi più guerriera e presidente nello stesso momento, un leone praticamente.
Super presidente.
Che
super
dopo, presidente. Dopo sentiremo infatti.
Che più tardi avremo il grande onore che sarà collegata con noi.
Quindi non andatevi, aspettate che sentirete alle 9.30 il leone al telefono.
E che ha... creato questa cosa, creato questa associazione, partendo proprio da tutte le varie notizie un po' scoordinate che si leggevano su internet rispetto alla sindrome fibromialgica. E quindi
scusami, hai detto bene, scoordinate che si leggevano da internet,
sì.
E questo è il punto, quindi ti arriva un sacco di roba,
sì,
da internet, ma è tutto così, no?
È tutto un po' così,
rappuntato.
Perché quando la prima cosa che ti viene in mente è quello di andare a guardare su internet cos'è.
Perché fa paura, poi.
Essendo una malattia che non si vuol capire, non si vuol riconoscere. Per questo è difficile, per chi vive questo tipo di sindrome, poter trovare dei punti di appoggio.
A chi colpisce prevalentemente questo?
Donne.
Donne
tra età? Più o meno tra 25 a 50.
Dai 25
in su.
Okay.
Sì, non ci sono dati certi, essendo una malattia attualmente in Italia non riconosciuta a livello nazionale.
Non è riconosciuta.
Okay. Abbiamo una stima di un dato intorno a 2 milioni e mezzo di persone affette da tale sindrome. E ecco perché nasce questo comitato. Diamo voce a noi stessi.
2 milioni e mezzo in tutta Italia.
Tutta Italia, Umbria, più o meno hanno stimato. In Umbria non c'è una stima vera e propria perché non essendo fatto poi di seguito un registro malati, non possiamo calcolare
con esattezza
una percentuale di malati in
Umbria. Perché non c'è un registro malati con questa... Okay.
Sì, è proprio per questo che nasce il Comitato Fibromialgici Uniti. Nasce dalla volontà di noi malati, di noi malate, ma soprattutto dal cuore e dalla grinta del direttivo, quindi da delle persone che da sempre sono lì, che hanno messo le fondamenta di questo comitato, che sono la Barbara Suzzi, la Katia Bugli come vicepresidente e la Sabrina Albanesi, che tratta i rapporti con le istituzioni, malati, fibre magiche, che hanno creduto e che credono in tuttora in una macchina che non so, coinvolge 80.000 iscritti in media e dà la possibilità a tutti noi di non ritrovarci soli.
Che è una cosa importantissima.
Perché è una cosa importante?
E compresi soprattutto.
Sì, incompresi. Perché? Perché è una malattia vulnerabile. Infatti noi siamo definiti invisibili.
Infatti per questo termine che ho utilizzato prima nella puntata, il termine invisibile, no?
Il termine invisibile è quello che ci caratterizza in maniera, no? Ci descrive in maniera più ampia. Perché questa malattia è una malattia muscoloscheletrica, è una malattia che colpisce i muscoli attraverso un dolore cronico, e questo dolore cronico non è visibile, non è tangibile attraverso esami o altro. Per queste le indagini che noi facciamo, cioè il calvario che noi passiamo prima di avere una diagnosi di fibromialgia, risulta futile. Quindi ci sono anni, mesi, non so come definire, i più fortunati trovano magari la strada, no? In maniera già più aperta, perché magari vivono in realtà metropolitane già aperte a questo discorso, che hanno già creato dei centri, parliamo di Milano, parliamo delle grandi città come Roma.
Quindi dove c'è una sensibilità, magari
anche magari c'è anche stata una maggiore sensibilità, una maggiore
tante persone magari con
diciamo
male.
Sensibilità, maggiore formazione su questa patologia, okay, su questa malattia o sindrome che vogliamo chiamare.
Ma come si manifesta, Milena? Cioè,
allora, la malattia
in tanti
è
un modi differenti a seconda,
sì,
della persona.
Dipende dalla si manifesta in tantissimi modi.
Puoi farci
puoi
un po'
colpire
di
una zona del corpo, quindi avere una persona che ha dei problemi agli arti superiori, oppure può colpire tutto un corpo con un dolore cronico,
dolore fisico
comunque, vero proprio, cronico, periferico, cioè tutta la linea dei muscoli.
Che ti porta poi lungo andare a non avere le forze,
non avere più le forze, avere
a tal punto.
A tal punto è ampio il discorso, non avere più le forze, non riuscire più a fare una vita, una quotidianità come
degna
di essere chiamata quotidianità, certo. Perché ogni giorno è a sé, ogni mattina è a sé, noi andiamo a dormire e non dormiamo, perché una delle caratteristiche della fibromialgia è l'insonnia,
non riposo, quindi
il
no?
Non riposo, perché il cervello non si ferma, continua a mandare segnali, questo di dolore, e quindi il corpo continua a produrre dolore.
Cioè, avete anche la febbre oppure solamente dolori?
No, la febbre è un correlato, okay, tra virgolette, da uno stato infiammatorio molto elevato, ok? Però tu considera, Nicola, quando ti dico il non dormire, passi notti su notti, io sono arrivata a 16 notti di bianche, senza un minuto di sonno, e tu il giorno devi lavorare, ti devi alzare, devi fare la mamma,
scusa,
devi fare la casalinga,
e non c'è la possibilità, 16 giorni trascorrono e non c'è la possibilità appunto di far fronte a queste situazioni. Cioè tu ti sei trovata in queste situazioni perché
prima
non c'era una diagnosi, perché non c'era
non
un
c'era
modo
una
per
diagnosi
affrontarla.
Nessuno mi poteva dare una strada, perché tutti mi dicevano dagli esami, signora,
non
da tutto l'iter,
niente,
da due ricoveri ospedalieri non c'è niente.
Addirittura dicevi un dottore ti diceva vai in vacanza,
sì,
no, per rilassarti,
sì,
non è che tu possa
questo
dormire.
È un argomento
ci
ancora più
tantissimo,
ampio,
no?
Sì, ancora più ampio,
verità.
Perché quando mi sono confrontata con tantissimi medici, no, è un po' l'iter che tutti noi affrontiamo,
sì, sì,
insomma, ci veniva detto guardi, lei non ha niente, ma magari un po' di stress, magari un po' depressa, se ne vada in vacanza, si faccia portare, a me è stato detto chiaramente così, in vacanza da suo marito.
E siamo lontani dalla verità, no?
E siamo molto lontani dalla verità.
Di approccio.
È un approccio molto limitato.
Leggero, troppo
molto leggero. Limitato, molto leggero e soprattutto pieno di pregiudizio.
Appunto.
È il pregiudizio, che è l'essenza di tutto ciò.
Paura, se metti pregiudizio, ci metti anche paura.
Ci mettiamo anche la paura, non da parte di chi dovrebbe essere formato.
Sì, no, infatti.
Ma la paura anche di esporsi del singolo malato, della singola malata o del singolo affetto da sindrome, come volete, che non ce la fa.
Non ce la fa.
Non ha coraggio, non ha paura, perché questi dolori sono tanti, ma soprattutto perché chi vive con te, chi respira nella tua stessa
quello
area,
che diceva Veronica durante la cena, no?
Non è
incomprensione, giusto?
È completamente incomprensibile per lui o per lei o per la tua famiglia quello che tu stai vivendo. Perché è normale, tra virgolette, ti portiamo a fare le visite, ti portiamo a fare i ricoveri, ti portiamo a fare le miglior visite in tutti i dottori e ci dicono che tu non c'hai nulla.
Milena, quindi è importantissimo sensibilizzare la popolazione.
Assolutamente.
E già sarebbe una cosa molto importante per un'ipotesi, per poter star meglio. Quindi voi promuovete delle attività.
Assolutamente.
Ci dicevate prima.
Dalle varie attività che noi promuoviamo. Innanzitutto siamo i pionieri di quello che è il progetto di Comune a Sostegno, dove interagiamo con i comuni della propria regione proprio a chiederci a sostegno. Noi abbiamo tantissimi comuni, diciamo che la priporta è stata Perugia, grazie al consigliere Riccardo Mencaglia, il quale ha appoggiato subito la nostra battaglia e l'ha portata subito in consiglio comunale, e in poco tempo abbiamo avuto questo patrocinio, che per noi è fondamentale, è un patrocinio non onoroso, ma dove il comune, dove il primo cittadino, dove l'amministrazione in cui io credo c'è e sa di cosa parliamo.
Vi siete sentite sostenuti.
E continuiamo a chiedere, noi in Umbria abbiamo Magione, come abbiamo Umbertide, come abbiamo tante altre città che ci stanno sostenendo nella nostra battaglia come comitato, proprio perché hanno creduto e hanno visto e si sono formati, si sono informati, si sono sensibilizzati. Quindi è importante.
E parli di formazione, si sono formati, si sono informati.
Informati.
Torniamo al discorso di internet e di questi messaggi, informazioni raffazzonate.
Assolutamente.
Invece è necessario.
Perché la base di tutto ciò manca la formazione.
Perché prima dicevamo, io sapevo che si parlava si faceva un discorso di psicologico, no? Di psicologia. Sì. E dicevo, questa è una cosa del passato. Invece tu mi dicevi, ancora siamo là. Sì.
Ancora siamo là, soprattutto in una regione come l'Umbria. In Umbria abbiamo grosse difficoltà a uscire dall'invisibilità e a sentirci accolti, che è una parola grandissima, dove io posso andare dal mio medico, dove io posso andare in un posto di lavoro, dove io posso andare in qualsiasi luogo e dire al mio datore di lavoro: sono fibromialgica, posso avere dei giorni no, posso chiedere dei permessi perché il dolore è allucinante, perché non posso lavorare, e quel datore di lavoro, io lo spero con tutto cuore, dica: so cos'è.
Però non c'è il fatto è che non c'è una normativa, e quindi il datore di lavoro si trova anche con le mani legate.
Ma
se non
per
un'iniziativa sua personale,
Giacomo, quest'anno, la giornata mondiale della fibromialgia, il 12 maggio, come comitato l'abbiamo proprio dedicata al mondo del lavoro. Proprio stiamo facendo dei studi con le grandi aziende proprio per questo, proprio per sensibilizzare, ok? E fare un lavoro insieme, perché la barca è unica. E se noi mettiamo pezzo per pezzo, riusciamo a portarla avanti. Perché è fondamentale, credimi, fondamentale che chi soffre di questa patologia, come di altre patologie di cui noi parliamo nel nostro comitato.
Esatto, parlavi di una comorbilità.
Un insieme di patologie, parliamo di sensibilità chimica multipla e poi dirò anche le altre patologie. è fondamentale che ci siano tutti gli aspetti della nostra vita, ma in primis tutto un riconoscimento, perché da lì allora noi potremo uscire dalle nostre maschere e essere per quello che siamo, senza vergogna, senza pregiudizio.
Con dignità.
Quando parli prima di sensibilità, qui incomodo un attimo, anche poi parliamo con la musica, si parla di sensibilizzare, comunicare, far conoscere, far comprendere, far capire, insomma, fa uscire, no, da questo limbo di incertezza, di mi sbaglio me, e di non conoscenza, no? Che guarda questa. Anche nel caso, parliamo con la musica, del sangue è importante, e la conoscenza, come dice, quindi in tutti e due gli ambiti vediamo come due aspetti: conoscenza, informazione, buona comunicazione, e non avere paura, no? Di quello che sia davanti è importante.
A livello di volontariato, comunque, con le storie di cui abbiamo anche parlato adesso, la consapevolezza, secondo me, è la cosa più importante, cioè sapere qual è il problema e cosa possiamo fare per risolverlo. E anche a chi ha la paura dell'ago, comunque chi ha la paura di avvicinarsi alla donazione o ad altre associazioni di volontariato, ad altre opere di volontariato, questa credo sia la cosa più importante, cioè essere consapevoli di ciò, di qual è il significato ultimo di ciò che si va a fare. Io dico sempre a chi ha la paura dell'ago: andatevi a fare una visita al reparto di oncomatologia pediatrica di Perugia. Ecco, dopo
cambiate idea.
Io penso che bastano 10 minuti là dentro, vedere bambini che soffrono, anche le loro famiglie, il coraggio delle loro famiglie, questi bambini attaccati alle sacche. E io credo che, ecco, la paura del lago sparisce subito. Quindi.
Perché è un deterrente bello tosto, bello forte, no?
Ma non per tutti, fortunatamente. Ecco, quindi. Credo che se si pensa cosa si va a fare,
si può superare,
una cosa che si supera automaticamente.
Veronica, Giulia, volete aggiungere qualcosa? Partiamo da Veronica, vero? Quello che ha detto Miana, vuoi aggiungere? Perché anche cos'è una.
Io sono affetta da fibromialgia, okay. Mi è stata diagnosticata questa maledetta nel 2014 e non voglio ripetere quello che ha detto già tutto Milena. Diciamo che comunque appoggio tantissimo il lavoro che sta facendo questo comitato, perché anch'io in primis, sbattendo la testa di qua e di là, è la prima cosa che sono andata a vedere internet per cercare informazioni, ma anche per capirmi, perché vedendo questi esami, che ho fatto 1000 esami e tutti i risultati negativi, che non avevo niente, mi mettevo io stessa in discussione, mi guardavo allo specchio e dicevo: ma sono pazza, ma mi sta rimbambendo, ma che mi sta succedendo? E quindi, andando a cercare su internet le varie risposte, ecco, io per esempio adesso sono diventata socia del CFU, ma ci ho messo 2 anni perché sono abbastanza guardinga su queste cose, ho voluto vedere e mi sono accorta che come associazione, diciamo che è stato anche il mio grande aiuto,
molto importante
perché è un'associazione che lavora benissimo, si vede, perché chi ce l'ha lo capisce, e quindi diciamo che il consiglio direttivo, essendo in primis affette da questa sindrome,
da cui non si guarisce, una cosa importante,
non si guarisce
esatto. Quello che chiedete voi, esatto. Infatti un riconoscimento è modo tale da poter
convivere
attraverso le terapie, attraverso un riconoscimento, un aiuto,
un riconoscimento, anche perché si ha la paura di confrontarsi col mondo, con l'esterno. Io ho sentito soci appunto di questa associazione, o comunque da quando io inizio a dirlo senza vergogna: io scusami, non ti riconosco, problemi di memoria, problemi di concentrazione, non riesco a fare bene un discorso, perché sono affetta da fibromialgia. Io su 10 persone con cui parlo, 8 mi rispondono: ma sai che anche una mia amica a questi problemi della fibromialgia.
Coraggio,
siamo
talmente
veramente tante, non abbiamo coraggio. Io mi sono sentita dire: io sono fibromialgica, ma ho paura di dirlo al mio datore di lavoro, che mi possa licenziare.
Perché poi, come te,
siamo veramente le invisibili.
Anche lo stato familiare e lavorativo della persona che ha questa malattia, come tante, no? Quindi no.
Sì, sì.
Poi è subentrato un atto un altro problema, una volta a Mattia si coinvolge a persona
più complesso, mamma mia.
Giulia, vuoi aggiungere?
Che cosa aggiungo? Beh, no, sono rimasta colpita perché ecco, effettivamente era una malattia di cui avevo sentito parlare, ma non, che effettivamente non avevo mai incontrato in realtà io personalmente, una persona affetta da questa tipologia di malattia, ecco, quindi sono anche tra virgolette, passatemi il termine, contenta di essere venuta a conoscenza di voi e di questa problematica, che spero insomma sia sempre. Infatti prima ci chiedevamo con Roberto se ci fosse una connessione con la donazione di sangue, quindi abbiamo anche preso coscienza di un'altra cosa, cioè che non coinvolge la parte, diciamo, del sangue, ma più del sistema immunitario, no? Se non
muscolo scheletrico.
Muscolo scheletrico, ecco. Ok, no, io poi sono un po' ipocondriaca, quindi potrei già c'ho il mal di schiena.
Adesso mettiamo la musica.
È lo stare nella stessa stanza, no? Cioè,
è no.
Si beh, no. Allora, Fiorella Mannoia, questa è quella
che hai detto tu. Presenta Milano.
Ah, scusa, vai, sì, dai, scusami, sì,
no. Come si chiama questa canzone?
Allora, questa canzone, ogni volta che penso a tutti le guerriere e i guerrieri in Italia che combattono ogni giorno con la fibromialgia, e penso a tutto lo staff, perché siamo in tutta Italia come referenti volontari, e penso a loro attraverso questa canzone, che per me ha un significato importante, e qui dedico a tutti i guerrieri.
Anche il titolo è bello forte.
Il peso del coraggio di Fiorella Mannoia.
A dopo, la sentiamo, vai.
Dopo.
Questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere, sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Sì,
eccoci qua,
gambera canzone, grazie mille per aver seduto, perché è veramente stupenda questa canzone. Sì. Fiorella Mannoia, Il peso del coraggio, è un titolo che, oltre a parlare di coraggio, parla del peso del coraggio, che purtroppo una volta no. Può avere anche un peso, avere coraggio,
assolutamente, perché per quante battaglie noi facciamo, per quante strade noi facciamo e quanto combattiamo ogni giorno, questo peso di coraggio è per noi un rinascere ogni giorno dalla nostra malattia, ogni giorno. Ci sono farmaci che ci aiutano, per carità, abbiamo farmaci che non sono specifici, non essendoci una, diciamo,
generici, diciamo.
Sì, non c'è un PT, è un percorso terapeutico dedicato, quindi non abbiamo bene le cause di questa malattia. E quindi usiamo dei farmaci, no, che sono d'aiuto e che ci permettono di stare in piedi. A volte ce li dobbiamo aumentare, insomma, per svolgere le attività quotidiane, e sono quelli che ogni giorno noi, dalla mattina alla sera, utilizziamo come delle piccole pillole di sopravvivenza. E non solo, ma anche le tecniche di rilassamento sono fondamentali, ne parlavamo prima a cena, come la meditazione, come lo yoga, come il tai chi,
anche l'alimentazione, dicevamo che
è fondamentale. Beh, è ampio, staremo qui fino a tutto domani mattina, insomma. Sì, perché uno dei fattori fondamentali è l'alimentazione, è proprio importante per noi, perché ci sono tantissimi cibi infiammatori. Ok.
Beh, ci puoi indicare un po' quello che viene
più o meno
sconsigliato?
Viene sconsigliato sicuramente lo zucchero, le farine raffinate.
Anche al cane, mi dice, meglio la carne bianca, chiaramente la carne rossa.
Sì, meglio la carne bianca, quella rossa.
Okay.
E
alcolici.
Quindi
no, come pomodoro.
Pomodoro, peperone. Ecco, poi logico, queste sono indicazioni generali.
Esatto, come dicevo.
È fondamentale capire che ogni soggetto, no, ha le sue problematiche, proviene da altre patologie, ed è per questo che è importante andare da uno specialista, da un nutrizionista, da un biologo, colui che ti possa fare un piano su misura.
Hai parlato prima di reumatologo anche, non sbaglio.
Il reumatologo è
importante
colui...
forse per te, adesso non mi ricordo.
Sì, sì, sì.
Vai.
Ok. Vai. Il reumatologo sì, è colui che attraverso la, diciamo, la punta di diamante in cui noi arriviamo, no? Scaliamo questo Everest, arriviamo al reumatologo, colui che dà la diagnosi di fibromialgia. E la dà attraverso l'unico sistema approvato attualmente, che è il cosiddetto tender point, quindi no? Questi 18 punti specifici
strategici, diciamo,
strategici del corpo, che in una reazione differente da una persona che non ha una sensibilità, no, muscoscheletrica. Quindi se io, Giacomo, a te faccio tender point da reumatologo, tra l'altro tu vai dal reumatologo e ti fa tender point e logicamente tu non salti perché non ti fa male, a un fibromialgico basta sfiorare,
diventa ipersensibile, no, dicevamo,
ipersensibile,
reagisce in maniera, esagerata.
Beh, basta una stretta di mano, basta che tu sfiori un braccio di un fibromialgico e già gli fa male. Mm-hmm. Un abbraccio diventa quasi impossibile, va fatto con certe misure. Mm-hmm. Quindi
basta anche solo tenere il proprio figlio in braccio,
sì,
non ce la fai.
Mamma mia. E allora poi diventa, no? Si aprono altri problemi, altri mondi difficili, dimmi se sbaglio, da affrontare. Quindi sì,
siamo come dei tanti cristalli, mm-hmm, vanno toccati con la giusta forza, attenzione,
in punta dei piedi,
in punta dei piedi, con la giusta forza e con la giusta cautela.
Okay. Grazie Milena. Bene, passiamo.
Assolutamente, torniamo
allo scrittore,
allo
scrittore che è presente
e a vicepresidente della Maggiore. Allora, durante la musica, anzi prima, Giulia mi faceva notare una cosa bella che c'era su questa, dentro questo libro. Mie volte grazie, è una foto, non mi sbaglio se posso definire così, che è diploma di ringraziamento 2020, tutti i donatori del 2020, c'è questo mie volte grazie. E voglio sottolineare anche perché poi prima parlavamo appunto di anni nel quadrinario, anche del Covid, come ha cambiato, no? Ha reso difficile anche conoscere alcune realtà, nel caso anche Roby, e qui lo dico anche a Giulia del Sangue, ha forse aumentato in alcuni a paura, no? Perché l'ospedale è stato per un tempo,
sì, esatto,
no, il luogo in cui era più facile prendere il Covid. Quindi prima questa mia volta grazie e poi questa domanda legata al Covid, no? Come ha cambiato, ha cambiato il modo di approcciarsi alle trasfusioni.
Sì, assolutamente. Allora, è stato un anno abbastanza assurdo, quello del 2020, però proprio nell'assurdità la nostra associazione ha avuto dei numeri da record e ha toccato le 1000 donazioni, che per una associazione come la nostra, come in termini di dimensioni, è stato un obiettivo per noi grandissimo. E quindi abbiamo deciso, insieme a tutti gli altri componenti del consiglio, di inviare, di portare a tutti i donatori che in quell'anno, cioè che l'anno scorso, avessero effettuato una donazione, almeno una donazione, questa sorta di, tra virgolette, diploma di merito. E diciamo che ha avuto un grosso successo anche dal punto di vista dei social, perché poi tutti si sono messi lì a fare le stories, i post, a taggarci, quindi si è creata poi anche una catena di questo,
diciamo.
Esatto, quindi era diventato, okay. Abbiamo raccolto anche, fatto delle storie in evidenza con tutte le persone che ci avevano taggato. E tra l'altro, ecco, detto dei social, per noi sono diventati fondamentali. E sì, poi abbiamo Roberto, che è il nostro social media manager.
C'è anche un otto volante, vedo, giusto? Un 2020 su otto volante, grazie a Kaya.
Sì, Carla.
Allora, sì, lì ci sono due diplomi speciali che abbiamo dato a due donatori che hanno fatto il massimo delle donazioni che possono essere fatte su un anno. Andrea, che ne ha fatte 10, 6 di plasma e 4 di sangue, e Carla, che ne ha fatte 6 per le donne, 6 di plasma e 2 di sangue. Una cosa che Giulia non ha detto è che il diploma lo ha disegnato lei, così come tante altre cose, perché lei è una artista e grafica top, l'artista ufficiale.
Ce lo devi dire però,
Giulia.
Prima c'era accennata, beh, bravo.
Lei è sempre lei che ha disegnato anche i segnalibri che trovate insieme al libro, lo stemma, il logo speciale che abbiamo fatto per i 50 anni e tante altre cose, quindi ecco, questo
mi diletto, dai, non
ci
è
tengo,
possiamo
vederlo, anche il segnalibro in realtà ringrazia le persone, quindi
sì, esatto, quindi sì, il diploma, ecco, magari la prossima volta che veniamo ve lo porto.
No, tranquillamente, sul diploma, no, devo
anche per noi
i colori intorno, no? Una seta casuale o c'è un sviato? Qui c'è un cesto.
Dovevano assolutamente esserci i colori che riprendono lo stemma di Avis, di Avis, quindi il rosso, il giallo e poi il blu, perché il logo ha, ecco, è questa A blu e rossa con la goccia di sangue, quindi, e poi l'arcobaleno, perché effettivamente, no? In questo contesto di pioggia che è stato il 2020, questo era il nostro arcobaleno, diciamo.
Però in relazione a quello che hai detto tu, Giulia, mi soffermo. Tu stai dicendo che era necessario coinvolgere, trovare il modo per far sì che la gente continuasse a entrare in ospedale e potesse appunto donare il sangue, certo. Perché è un periodo di restrizione e comunque di paura, di tensione legata appunto al Covid, e giustamente calavano il numero di presenze.
E infatti molte
cose sono state, molte situazioni sono state influenzate da quest'anno, quindi anche queste, quindi pochissime persone, cioè come si svolgeva il tutto, cioè
allora persone. Poi Roberto magari ce lo spiega anche la cosa fondamentale, cioè è stata molto importante la prenotazione della donazione, certo. Quindi la persona era certa che a quell'ora potesse fare la donazione.
Senza
e tuttora ovviamente,
certo.
Quindi abbiamo iniziato da circa 2 anni questa prenotazione della donazione. L'anno scorso è stata cruciale,
perché quindi ha funzionato, ha permesso
ha una fluidità anche migliore nello svolgersi della mattina, altrimenti fino a qualche tempo fa si tra virgolette perdevano letteralmente delle ore all'ospedale, invece ora è tutto molto più cadenzato, più preciso, e le persone si sentono anche più, diciamo, protette da questo punto di vista.
Sì, immagino, perché se
poi un numero
paura
minore di persone e così via.
Confermo, io mio marito che è un donatore.
Dai,
anche
fantastico.
Presentazione. Okay. Qui c'è noi siamo Avis Magione e ci sono le foto dei donatori, nome e cognome. Bello, perché sono testimonianze vere, no? Cioè, esatto. Sì, può trovare, quindi per far vedere anche come la gente si è impegnata, no?
Sì,
C'è una sezione speciale sul libro che si chiama appunto We Are Avis Magione, dove ci sono le foto di tutti i donatori durante la donazione, di tanti donatori insomma che hanno voluto essere presenti. E questo noi abbiamo sempre pensato negli anni che è una cosa molto importante, perché vedere i volti degli amici, delle persone care, dei parenti che donano, anche sui social, noi abbiamo una pagina Facebook, Instagram, ci crediamo molto alla promozione sui social, soprattutto per i più giovani. Ecco, pensiamo che questa cosa, il condividere immagini di questo tipo, sia molto importante da un punto di vista di sensibilizzazione. Per quanto riguarda il discorso Covid, per completare quello che ha detto benissimo Giulia, l'anno scorso è stato chiaramente un anno, chiamiamolo strano, ma ecco, quando c'è stato, diciamo, l'inizio della pandemia, c'è stata una grandissima paura anche da avvicinarsi agli ospedali, e quindi c'è stato proprio un crollo verticale in Umbria. Poi ecco, quando ci sono stati anche molti appelli in televisione, lì c'è stato di nuovo un picco, e poi la situazione si è assestata grazie soprattutto alla prenotazione, come diceva Giulia, che è molto importante anche per aumentare, diciamo, ancora la consapevolezza del donatore di quello che sta facendo, e per scadenzargli anche questo impegno, perché comunque sapere che quel giorno a quell'ora devi andare a donare è un po' come andare dal medico, adesso prenotiamo tutto, il ristorante, quindi ecco, è una cosa
stand up e tutto,
esatto. E poi un'altra cosa importantissima, anzi ne colgo l'occasione per dirlo, è importantissima anche l'accoglienza dei volontari al SIT, quindi
faccio i complimenti perché siete bellissimi.
Sì, tra cui anche Nicola.
Ho fatto Spirit on a Pesto ad Accoglio, ho fatto proprio anche.
Anche Nicola ne ha fatto parte, quindi ecco, ne voglio approfittare per salutare tutti i volontari, i ragazzi del servizio civile o comunque
tanti giovani,
volontari, tantissimi giovani, e che sono stati importantissimi per parlare con le persone, per spiegare e quant'altro. Quindi sicuramente li salutiamo, e salutiamo Francesco e Sara che ci stanno ascoltando, sempre di Avis Perugia.
E, diciamo che siamo meglio di da John,
sì,
ci
sì,
siamo.
Sì,
vi offro un caffè, se vanno qua vi offro un caffè, così mi faccio perdono. Sembra anche Fabrizio, che è vicepresidente di Avis Perugia. Andiamo con la musica, sì, e poi Miena prepara quel numero e quella telefonata. Mi
arriva. Allora,
ci sentiamo?
Rem, su richiesta di Veronica, Losing My Religion.
Dice bene, è giusto?
Poco.
È giusto, no? Vai, a dopo.
Più o meno. Eccoci qua. Ci ha raggiunto la presidente Barbara del Comitato Fibromialgici. Ben arrivata Barbara, la leonessa, possiamo utilizzare questo termine.
Ciao Barbara, benvenuta.
Grazie, buonasera, grazie.
Ti abbiamo presentato così.
Grazie di questa possibilità e ringrazio anche Milena che è lì con voi ed è, insomma, sono veramente contenta di come ci sta rappresentando. E io spero che mi sentiate perché sono in una posizione in cui non prende
no,
molto
però
bene,
si sente bene, quindi incrociamo dita e chiedo chi è qua in studio, dice che sente bene dalle cuffie.
Benissimo,
per ora ho tutto.
Perfetto.
Ok,
vai pure.
Vai pure,
raccontaci.
Allora, racconto che fra l'altro approfitto perché io sono appena rientrata da Salerno, io abito a Bologna, dove siamo andati a ritirare un premio che è stato proprio attribuito alla nostra associazione ed è un premio internazionale che riguarda l'ecologia, si chiama Verde Ambiente. Tra l'altro insieme a noi, devo dire, ne sono davvero orgogliosa, fra i premiati c'era anche il giornalista Rai Sigfrido Ranucci per tutte le trasmissioni e i servizi importanti che fa. Noi siamo stati premiati in quanto, come probabilmente avrà anticipato Milena, noi rappresentiamo i malati di fibromialgia, ma anche di sensibilità chimica multipla, di encefalomielite mialgica e di elettrosensibilità. Quindi credo che già i nomi di queste malattie facciano capire l'attinenza che ci può essere con l'ambiente, perché sono comunque malattie che rientrano nell'ambito delle malattie ambientali, come peraltro buona parte di quello che ci portiamo dietro oggi, perché non possiamo certo separare quella che è la nostra vita dal mondo di cui ci riempiamo tanto la bocca, ma in realtà non ci rendiamo conto che noi siamo figli dell'ambiente in cui viviamo. Quindi sono molto orgogliosa che abbiano dato questo premio alla nostra relativamente giovane, siamo nati solo nel 2016, però abbiamo dalla nostra caparbietà di chi vive sulla propria pelle i problemi, quindi rappresentiamo noi stessi, siamo noi che ci mettiamo la faccia per ottenere purtroppo i diritti che molto spesso vengono calpestati, e questo non riguarda solo noi. E io dico sempre che se non lo facciamo noi, nessun altro lo farà invece nostra. E quindi, nonostante siamo nati veramente da pochi anni, perché dal 2016 stiamo comunque facendo tanto parlare di queste malattie, delle nostre problematiche, stiamo lavorando tantissimo sia con il Ministero, con la Commissione LEA, cioè livelli essenziali di assistenza, per ottenere il riconoscimento e l'inserimento nei LEA. Ed è un compito che spazia a 360 gradi, sia a livello nazionale sia a livello...
Lea, scusa, sì, sentiamo, puoi entrare nello specifico, perché con queste sigle, hai parlato di una sigla, di Lea, giusto? Che cosa intendi?
Sì, i livelli essenziali di assistenza. Mm-hmm. Praticamente sono i livelli che regolano il tipo di assistenza che il Sistema Sanitario Nazionale pone, propone e dispone per i propri cittadini, quindi le malattie riconosciute, voi sapete molto bene che hanno delle esenzioni ticket, punti di invalidità, danno dei vantaggi, fra virgolette, concedetemi il termine, in ambito lavorativo. Certamente ci sono degli adeguamenti cosiddetti ragionevoli per chi ha delle malattie riconosciute. Invece la nostra malattia, le nostre malattie, quelle che noi rappresentiamo, non essendo inseriti in questi LEA, sono invisibili. Non esistiamo, non esiste, per dirlo in maniera molto semplice, non esiste il codice che normalmente viene inserito dentro il computer da parte del medico. Noi andiamo dal nostro medico di base, ci fa le famose ricette per qualunque necessità noi abbiamo e viene ovviamente inserito un codice. Noi questo codice non lo abbiamo, quindi non c'è un'esenzione.
Il codice sanitario, il codice sanitario ti fissi, no, qui cose che non c'è accanto alla ricetta,
proprio il codice che danno la possibilità di accedere alle prestazioni. Quando andiamo dal medico, appunto, otteniamo delle ricette che riguardano una determinata malattia, patologia. Il medico scrive, no, il motivo per cui richiede determinati esami o ci prescrive determinati farmaci, e tutto questo avviene via computer, via telematica, oggi tramite dei codici. Il nostro codice non esiste, pertanto noi non abbiamo diritto a nulla ufficialmente.
Barbara, e quindi voi state combattendo affinché ci sia questo riconoscimento a livello politico?
Esattamente.
Ok.
Esattamente. Ma quello che noi abbiamo fatto è stato iniziare un dialogo con il Ministero l'anno successivo alla nostra fondazione, e abbiamo consegnato al Ministero tutta la documentazione scientifica che veniva richiesta già da tanti anni, e quindi con grande sforzo dei medici che collaborano con noi, perché ovviamente la nostra è un'associazione fondata e gestita da malati e malate, ma abbiamo un comitato scientifico di tutto rispetto, composto da medici di ogni specialità che accompagna le terapie per noi, perché l'approccio per la fibromialgia deve essere multidisciplinare, e quindi noi abbiamo bisogno dal reumatologo che oggi fa la diagnosi, al neurologo, al nutrizionista, in qualche caso allo psicologo, a qualcuno che si occupi di del nostro movimento, di
diciamo un'equipe di persone, diciamo, giusto, se mi sbaglio?
Esattamente. Quindi il nostro comitato scientifico è composto da tutte queste figure, e ovviamente è grazie a loro che abbiamo la documentazione scientifica necessaria. Non solo, abbiamo anche dei partner d'eccellenza di cui siamo davvero orgogliosi e assolutamente grati di avere al nostro fianco e di poter camminare insieme, fra cui Fondazione Visal, azione di ricerca sul dolore cronico, che peraltro proprio in questi giorni sta dando vita ad un evento che fa da tantissimi anni, che si chiama 100 città contro il dolore. Noi collaboriamo con loro, e quindi moltissime referenti in tutte le regioni d'Italia hanno allestito banchetti, punti informativi in cui distribuiamo il materiale, appunto, sul dolore cronico e sull'accesso alla terapia del dolore, che purtroppo, nonostante sia anche legata ad una legge, la legge numero 38, di cui l'Italia si è dotata forse anche in maniera migliore rispetto ad altri paesi europei, la maggior parte delle persone che stanno male, che ne avrebbero bisogno, non sa di avere questo diritto. E quindi noi collaboriamo con ISAL per far sì che le persone sappiano che il dolore non va sopportato, uso le parole del professor Raffaeli, che è fondatore e presidente di ISAL, ma va aiutato, curato e supportato. E a questo proposito, una nota che per noi è bellissima e ci teniamo tantissimo: la Fondazione ISAL, tramite la sua ricerca scientifica, ha finalmente isolato il biomarcatore. Che cos'è? Per non tediarvi, significa che finalmente avremo una diagnosi certa tramite un esame del sangue, quindi non sarà più una diagnosi per esclusione, non sarà più la palpazione dei tender point, non saranno più i questionari,
ma un esame del sangue.
Finalmente avremo un semplice esame del sangue.
Dico finalmente anch'io, dico no, perché di solito questo sangue sì, no, si scoprono tante cose, quindi dico finalmente anch'io.
Sì. E quindi questa cosa è importantissima sia per poter finalmente terminare quello che noi chiamiamo il pellegrinaggio e il nomadismo medico alla ricerca di diagnosi, perché purtroppo ad oggi ancora la diagnosi è fatta prevalentemente per esclusione, cioè si escludono tutte le malattie che potrebbero provocare quei sintomi se gli esami diagnostici le negano. E quindi, se vengono escluse tutte le altre malattie note, si deduce che sia fibromialgia. Questo poi accompagnato da alcuni test, proprio che sono stati realizzati ovviamente da medici, si chiamano FQR, sono dei test che vengono compilati con tantissime domande che in un qualche modo determinano il grado di dolore e il tipo di stile di vita e di qualità di vita, più che stile di vita, che il paziente che risponde a questo questionario ha. E questo ad oggi alle volte impiega anche anni, cioè prima di avere una diagnosi di fibromialgia spesso giriamo tutti gli specialisti possibili e immaginabili, passano anni, e quindi per noi è fondamentale avere questo esame del sangue. Per questa ragione, ma anche perché finalmente si rende tangibile il nostro dolore,
Barbara,
cosa che ad oggi è ancora molto spesso negato, perché essendo una malattia che non provoca segni sulla pelle, non è evidente,
non è visibile,
non dà dimostrazione, molto spesso le persone non credono, ti guardano e ti dicono ma stai benissimo, ma sei così bella, ma sei così sorridente.
È una malattia che è molto dimmi se sbaglio, molto interiore, che ti colpisse dentro, no? E non hanno effetti esterni, per molti sembra, no? Che sia, no? Che non esiste, che sia una cosa molto invisibile, come diceva Milena, appunto.
Sì.
Barbara, scusa, una domanda, ma quindi hai parlato di questa analisi, le analisi del sangue, probabilmente quindi non si andrà più per esclusione, ma attraverso questa tipologia di analisi del sangue sarà possibile fare una diagnosi. Ma quando si presume, cioè c'è già disponibile una data quando questo potrà accadere? Perché sarà comunque una tappa importante.
Se non ci avesse messo lo zampino, probabilmente saremmo alla meta. Ovviamente c'è stato un rallentamento, come per tutto, anche perché prima fase, diciamo, di questa ricerca da parte di ISAL si è conclusa proprio a marzo 2020, quindi la notizia che
è scoppiato il Covid
davvero da festeggiare è stata chiaramente surclassata da altro, perché è arrivata una pandemia globale a oscurare tutto il resto. Di conseguenza anche la fase numero 2, chiamiamola così, è quella che dà poi la possibilità che questo diventi un esame per il sistema sanitario nazionale, implica la validazione tramite un numero molto elevato di pazienti sui quali vengono comprovati questi esami, che sono stati, diciamo, trovati nei primi 200 pazienti dello studio pilota.
Barbara, probabilmente
si parla
anche a livello
di persone.
E quindi anche a livello politico comunque è possibile che è possibile, è caduta la linea. È possibile che ci sia un cambiamento, chissà. Ah sì, richiamiamo.
Dai, per fare l'ultimo, andiamo con la musica,
uno stacco musicale, così
poi
andiamo
l'ultima domanda e poi continuiamo a Wisman,
conquistiamo la linea. Amy Winehouse, Back to Black, tra poco. Stack pacchetto musicale, siamo nuovamente qua. Barbara,
Barbara, ci senti?
Con noi.
Ecco, saluta Inia.
Addirittura d'arrivo.
Allora, prima di l'ultima domanda, ti faccio una proposta indietro, sì, non so se è una proposta troppo coraggiosa, però ci puoi, mi puoi anche dire no, io te la faccio lo stesso. Siccome è un argomento ed è un mondo questa fibromagia che, come dice Milena, si riconosce di più e meglio, se vuoi ti faccio indietro la proposta di venire qua con Milena, chiaramente Veronica o qualcun altro che vuoi. E voi che voi volete preparare in diretta di questa e avere più spazio per parlare di questa data, di questa malattia, va bene?
Questa è una proposta molto bella, io ringrazio perché per noi ogni voce rende sempre più potente,
okay, okay,
la nostra.
Perfetto, va bene.
Quindi è una proposta molto bella per cui ci mettiamo assolutamente d'accordo.
Tanto Milena è il mio contatto tanto. Quindi ci sentiamo e ci organizziamo e la facciamo.
Grazie. Grazie mille, grazie mille.
Siccome dopo il tempo è canaglia, come dicono in televisione, oltre in radio.
Dobbiamo
anche
salutare,
radio.
Credo di sì.
Un'ultima domanda e poi ci dobbiamo salutare. Il sogno del cassetto che ha Barbara, ma anche il comitato. Fa un anno ci piacerebbe, poi hai detto, accennato prima, però un altro sogno che vorresti, che ti piacerebbe realizzare per far conoscere meglio questa malattia e chi soffre di questa malattia?
Sì, devo dire intanto che abbiamo realizzato al momento dei sogni che per noi erano già quasi impossibili da raggiungere nel nostro piccolo, proprio perché noi siamo tutte malate. Da qui a un anno sarebbe davvero bello che fosse avvenuto riconoscimento, ma soprattutto esistesse una cura, perché a nessuno di noi sarebbe riconosciuto qualcosa che ci fa stare bene. Quindi diciamo che ognuna di noi vorrebbe riappropriarsi della vita, riappropriarsi del proprio corpo, non sentire dolore costantemente, ma potersi permettere di andare a ballare, di andare al cinema, di andare a cena, di
libertà,
uscire,
diciamo libertà,
camminare, quindi una vita normale, assolutamente normale. Questo è il nostro sogno nel cassetto.
Va bene, vabbè, è stato un piacere,
Barbara.
Grazie mille e vi faccio
grazie
a te, a Milena, a Veronica, a tutti voi. Un anno in bocca al lupo e questa proposta che ti abbiamo fatto prima, insomma, ci organizziamo e realizziamo nei fatti. Ti aspettiamo e ti aspetto.
Grazie a voi, ciao Milena.
Ciao Barbara, ancora, grazie.
Ciao, arrivederci.
Ciao.
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 Bene, e allora salutiamo adesso un attimo.
Sì, già un attimo qualche asso.
E Giulia, come no?
Roby, abbiamo parlato un po' davanti questo, gli argomenti di questo libro. C'è un lavoro dietro, dicevi, no? Di preparazione, di raccolta dati, di raccolta documenti, no? Di foto, interviste, no? Come un vero proprio cronista d'assalto, tra virgolette. Qual è il momento e la pagina a cui è un momento più bello a cui si è affezionato di questo libro? E a tutti e due la faccio, ma come realtà della vista magione, pensando a questo libro, un sogno che vi piacerebbe realizzare. Fra un anno ci piacerebbe
riscriverlo per i 100 anni.
Fra un anno?
No, vabbè. No, sì, fra un anno, ecco, i progetti per i prossimi mesi, per i prossimi anni, comunque cercare di fare sempre meglio, ovviamente cercare di, sia a livello associativo che a livello promozionale, di donazioni, cercare di incrementare la nostra attività, di coinvolgere soprattutto tanti giovani, che è quello che non riusciamo forse a fare al 100%. Infatti quest'anno i neodiciottenni, abbiamo avuto solo 2 donazioni da neodiciottenni fino a questo momento, quindi ragazzi nati nel 2003, okay, a Magione, e quindi questa è una cosa che sicuramente va migliorata e lo stiamo cercando di fare anche incrementando l'attività sui social. Dopo Giulia vi dirà i contatti, abbiamo anche un'app ufficiale oltre al sito, e quindi ecco, questo è come cerchiamo di coinvolgere maggiormente i giovani, anche con iniziative di vario tipo. Abbiamo organizzato recentemente anche dei concerti con la cover dei Red Hot Chili Peppers o comunque con musica d'altro tipo, quindi ecco, la focalizzazione nel breve e medio termine è soprattutto questa.
E tornando a Ibo invece qua è pagina cui se è più legato oppure il momento, non lo so.
Ma sicuramente ecco quello che abbiamo fatto insieme in questi anni e ecco, a livello associativo, quindi i risultati che abbiamo raggiunto, ecco, ne ho aperta una. Ci sono gli auguri del presidente Mattarella che ci ha mandato per i 50 anni della fondazione. Ciao. Ecco, gli abbiamo fatto presente insomma che festeggiavamo questo anniversario e ci è arrivata la lettera direttamente dal Quirinale con i suoi auguri, ecco, quindi questo è stato sicuramente un bel momento, l'abbiamo incorniciata e messa in serie.
Per un'altra ci leggi a poesia, però ricordate che tu non leggi a poesia.
Se vuoi la leggiamo.
Ma beh, bene, bene.
Grazie
Roberto. Sì.
Senatori.
Una delle due, ecco.
Leggiamo
il sangue. Okay.
Vai.
Allora, è roscio come il fuoco e in giro ce n'è poco. È roscio e ve l'ardico, n'è questione de partito. E tal corpo ce n'è ince male, dua che manchi all'ospedale, che l'ar cercon come il pane e ci vuole sacchette sane. Tocca fasse de coraggio, ma senza aspetta maggio. Dopo poca colazione, tocca fa una donazione. Te careggi un col pulmino all'ospedale tu qui vicino, e tal braccio con aghetto, che è più fin de uno spaghetto, te ne cavano un tantino, che te viene il languorino. E dopo una bella tirata, poi le fa una gran magnata, de sicuro non si è svenato de qui il sugo colorato, così non si è accorto di niente, ma ha aiutato un mucchio di gente.
Dai
Corsini che salutiamo.
Grazie di cuore.
Giulia, hai un sogno a contate e poi l'ultima domanda per tutte e due altre e finiamo.
Il sogno? Sì, allora sicuramente l'avvicinamento di giovani che ha detto Roberto. E che dire? Seguiteci sui social, Instagram, anche solo per Instagram, Facebook, manca TikTok che Roberto si sta allenando
a fare i balletti.
Però sì, assolutamente continuare così è il sogno, non abbandonare il nostro progetto, crederci sempre, arrendersi mai. Guardando quella foto che è dietro al libro.
Si può donare da lunedì al sabato, ricordiamo Roby.
Da lunedì al sabato al SIT di Perugia, dove spesso trovate anche Roberto.
E la terza domenica del mese,
esatto. Oppure anche a Passignano,
Questione del Lago. Ecco, noi diciamo consigliamo oltre a Perugia per motivi di vicinanza Passignano, che è aperto tutti i lunedì, giovedì e il terzo sabato del mese. Dalle 7.45 alle 10.30, mentre invece Perugia dalle 8 alle 12.
E sfruttate la prenotazione, dimmi se sbaglio.
Assolutamente, sì. Con obbligo di prenotazione. Okay.
Basta contattarci, anche solo un messaggio, anche solo per avere un'informazione su che come avviene, non solo per prenotare.
Allora, prima di iniziare con quella canzone.
Sì, perché la chiusura è la sigla.
Una domanda per Avis Magione, per Milana e Veronica. Fatto da voi, perché parlare di fibromagia?
E ribadisco quello che ha detto Barbara Suzzi.
Per sensibilizzare la comunità c'è poca informazione e quindi ben venga. Anzi, vi ringrazio di cuore.
Grazie a voi, vi aspettiamo.
Per questa grande serata e questa grande opportunità che ci avete dato.
Più sensibilizzazione, maggiore libertà per chi ne ha affetto, più sensibilizzazione e meno pregiudizio.
Bisogna sensibilizzare.
E più formazione. Contatti della nostra associazione.
Vai, bravo.
Sì.
Per tutti coloro che vogliono vedere, abbiamo un sito che è www.cfuitalia.it. Dove potete trovare a 360 gradi quello che facciamo, e tutte le referenti regionali, i miei contatti e le varie pagine sui social. Io vi ringrazio e
complimenti. E come dice quella canzone, non il peso, ma continuate a avere coraggio. La cambio con continuate invece il peso. Grazie, vi aspettiamo.
Grazie a voi.
Quindi, ringraziamo Milena
e Veronica. Veronica ha parlato poco, perché non faccio parlare di più.
Ma ha detto delle cose
giuste, al momento giusto.
Giusto, sì.
Giulia e Roberto, perché venire a donare?
perché l'indifferenza è una delle cose da combattere di più nel mondo e anche in questo argomento,
soprattutto dopo
indifferenza e superficialità. Bello. In questo ambito
due bei aggettivi di
in qualche modo ci unisce,
esatto,
ma infatti sono due altri diversi, ma che poi in mezzo hanno molte parole, no, in comune, molti aspetti.
Fate una bella forza insieme.
Assolutamente, vi aspettiamo tutti voi in bocca al lupo.
Grazie,
ad Avis Magione.
Grazie ancora. Grazie che ci avete ascoltato. E ci lasciamo con Francesco De Gregori. Buonanotte, buonanotte. Fiorellino.
Beh, potete vedere il Grande Fratello perché abbiamo finito, giusto?
Ok.
Scherzo, battuta. A sabato, la settimana prossima. Buona serata, buona lì. Ciao ragazzi.
Buonanotte, buonanotte, amore mio. Try.